Buonasera, buonasera a tutti. Hello everyone. I'm very happy to be.
Sono molto contento di essere qua stasera con Bruce Sterling e Yasmina Tesanovic. Un applauso per loro. Nella prossima ora parleremo e ascolteremo e probabilmente vedremo delle cose che riguardano l'arte e l'intelligenza artificiale. Devo confessare che ho cercato di prepararmi un pochettino leggendo, ma ero un pochettino in ritardo perché stavo ancora giocando con Dalì, quindi sarà divertente. Ho alcune domande, forse poi la prima domanda forse è se dovremmo aggiungere un'etichetta all'arte generata dall'intelligenza artificiale, oppure non dovremmo sapere chi ha fatto questo. Ma questa è semplicemente la prima domanda. Adesso prima vi ascoltiamo e poi successivamente avremo un po' di tempo per sentirvi e sentire le domande. Grazie. Saluti da tutti. Bene, noi siamo Bruce e Yasmina, grazie per averci invitati, siamo felici. Noi veniamo dallo Share Festival a Torino, che è un altro festival, e noi siamo il direttore artistico e il curatore. È un altro. Io parlerò in inglese perché abbiamo una conversazione. Questo festival si chiama Tecnologia e Umanità. E lui sarà la tecnologia, farà finta di essere robot e io farò finta di essere una donna. Ed eccoci, e noi siamo globalisti a Torino. Lui viene dal Texas e io sono serba, e abbiamo trovato che questo era il posto migliore perché tutte e due potessimo vivere ed accettare le nostre eccentricità, arte, politica, tecnologia naturalmente. Quindi quest'anno l'arte generata dall'intelligenza artificiale è decollata, e negli ultimi 6 mesi questo veramente è stato l'anno più pazzo che ci sia mai stato per l'intelligenza artificiale e l'arte. Si è incominciato nel 56, poi nel 2012, cioè nel 2012, è arrivata la Deep Intelligence. Noi abbiamo passato parecchio tempo con la gente. Sono le applicazioni, sono tutte nuove aziende, praticamente la maggior parte non ha neanche un anno. Potete vedere che appaiono sulla mappa, la gente stanno buttando, gettando queste immagini, c'hanno codici qua, riconoscimento vocale, riconoscimento del testo, video generativo, ma noi in particolare quello che interessa è la generazione delle immagini, proprio perché abbiamo questo ruolo allo Share Festival dove dobbiamo giudicare l'arte. Quindi, come curatrice e direttore artistico, dobbiamo occuparci di tutte le parole. L'anno scorso era NFT, poi è sparito completamente, è diventato obsolescente. C'è un'obsolescenza rapidissima. L'intelligenza artificiale è qualcosa che poche persone conoscono. Io ne so molto poco, ma cerco di capire, e so che quest'anno, quando nuovo festival c'è, dobbiamo essere coscienti di questo, perché noi siamo un festival di arte e tecnologia, quindi avremo degli artisti, un festival internazionale che ci propongono i loro lavori, naturalmente anche generati con l'intelligenza artificiale. Essendo la giuria, noi vediamo centinaia e centinaia di questi lavori artistici, cerchiamo di essere giusti nel giudicare, equi, perché c'è un confine molto molto sottile tra una cosa che sia una stupidità e un'opera d'arte. È un confine molto labile. Per poter rendere le cose più facili per il nostro pubblico, perché poi vediamo ci sono presentati, negli ultimi anni Brusi e Chiara Garibaldi, la produttrice ed una delle fondatrici, hanno deciso, e abbiamo pensato che fosse una bellissima idea, di invitare gli artisti torinesi, principalmente quelli torinesi, ma magari anche comunque italiani, diciamo, e di dargli una borsa che chiamiamo Art Maker. Questa contiene degli strumenti tecnologici. Il primo anno, per esempio, c'era un Arduino, e la maggior parte di questi artisti sono di solito hanno una formazione classica di pittori, scultori, scultrici, ma noi gli chiediamo di produrre dell'arte con le nuove tecnologie, le formiamo, non io in particolare. Devo dirvi, come curatrice, che l'ultimo anno, quando abbiamo visto, era altissima off, non so come si chiama quest'anno, ogni anno ce l'abbiamo, ma era anche al Politecnico l'anno scorso. Negli ultimi anni la mostra di questi artisti italiani che noi seguiamo era, se non pare meglio degli artisti che abbiamo nello show generale. Sì, questa è la nostra filosofia. Noi vogliamo comprendere gli strumenti, comprendere i mezzi di produzione e comprendere anche questa tecnologia dell'arte. Secondo me questo è l'approccio torinese alla tecnologia. Qua nella Biennale praticamente questa è la filosofia Arduino, il co-working, è così, e il Fab Lab è così. Share Festival è così, infatti tutto è Torino, è così, la società torinese, la gente gli piace prendere gli strumenti e mettersi al lavoro. Secondo me, a me piace Crayon abbastanza perché è il più semplice. E poi c'è una lunga tradizione a Torino di arte generativa, non è iniziato con l'intelligenza artificiale. Brian Eno è probabilmente l'artista più famoso nel mondo in questo campo. Era qua, stava facendo un'installazione musicale generativa nella Veneria Reale, eccolo, in tutta la sua enonità. È arrivato e c'erano milioni di fotografie in linea, l'album, il disco, che abbiamo, è quello di Brian Eno, che si chiama Lux, ha 10 anni ormai, ed era all'interno della Veneria, quindi naturalmente siamo andati, abbiamo fatto un pellegrinaggio alla Veneria. Può succedere qua. Questo è Casey Rees, è uno dei fondatori del Processing Foundation, che è un codice generativo. Questo è non è un'intelligenza artificiale, è un codice aperto e molto apprezzato, e anche lui era qua a Torino. Parlando di Brian Eno, secondo me l'installazione di Veneria Reale di 10 anni fa, mi ricordo che quando lui ha fatto questo progetto era una cosa, e poi quando è venuto a Torino ed è andato a Veneria Reale ha rifatto completamente il suo progetto lì sul posto, perché è qualche cosa che chiaramente lo aveva colpito, cioè è un'arte performativa in qualche modo. 2 anni fa l'abbiamo visto e ci ha chiesto: è ancora lì? E ho detto: non lo so, perché uno dei problemi è come si può tenere, conservare, rendere visibile quest'arte, come si può tenerla, come si può archiviare. Mi ricordo anche molto bene quando ho fatto questo piccolo video, sono andata lì e stavo facendo il video mentre C'erano degli altoparlanti a latte, ma non reagivano a come camminate. A seconda di come vi muovete, generano una musica in questo modo. E mi ricordo che quando ero lì ho fatto questo piccolo video. Non è nulla di speciale su Vimeo, ma ha avuto così tanti successi. Ma anche le persone, c'erano milioni di persone con noi che non capivano quello che succedeva, non capivano che lo stavano fabbricando con i loro corpi. Brian Eno, non so che fa questa cosa, come ha detto Bruce, è probabilmente il più famoso e il primo ad aver adottato questa musica generativa. Ho letto sul New York Times un articolo su come, quando lavorava con altri musicisti nella sua band come produttore, come musicista, aveva sempre questa specie di conflitto, perché voleva fare questo tipo di musica mentre gli altri facevano la musica vera. E poi dopo 60 anni ha dimostrato di poterlo fare. Per quanto riguarda Casey Reese, quando è venuto qua, è venuto come artista, come il nostro Festival Share. Quello che mi ha sorpreso moltissimo è di vedere Massimo Banzi e tutti quelli di Arduino, e di guardarlo come fosse un dio in terra. Perché? Perché era questa, perché lui aveva sviluppato alcune cose anni fa. Voglio parlare di qualcun altro, che è Lia. Lia è un artista che viene da Vienna e spesso è stato con noi, è stato anche nella giuria, e che fin dall'inizio, dal primo giorno, e siamo partiti dal 2004, ha fatto quest'arte generativa che era bellissima, ma è stato molto difficile spiegare perché era bella, perché è quasi random, casuale, casualità statistica. E quello che dobbiamo sapere adesso, che cosa è arte e che cosa non è arte. Io personalmente penso di saperlo, ma non sono sicura di poterlo spiegarlo, perché per voi sarà qualcos'altro, ma noi faremo del nostro meglio. E nel caso di Brian Eno qua, ha avuto una carriera di 50 anni, era un rockstar negli anni del 70 del secolo scorso, anche se adesso il professor Eno è sempre un membro dell'avanguardia, e questo di 10 anni fa. Ma per fare arte generativa specifica per un particolare sito è molto interessante. Qui potete vedere che stavamo giocando con dell'arte generativa per vedere cosa avrebbe fatto, e questo è il centro del nostro discorso. Allora qui noi abbiamo utilizzato questi strumenti non perché siamo artisti, ma perché stiamo cercando di capire cos'è che funziona, qual è la parte artistica, qual è la parte tecnologica, qual è la parte umana. E quindi abbiamo usato Dolly, Minnie, Crayon, ce ne sono alcuni che sono di Facebook e Google e non permettono al pubblico di utilizzarle, invece altri sono open source, alcuni sono closed source, alcuni hanno la pubblicità, altri no. C'è una politica che determina chi lo può usare. Qui se ormai si sta sviluppando in maniera molto rapida, e quindi costantemente facciamo delle sperimentazioni con queste immagini. E questa in particolare è, non è Dolly Mini, è Stable Diffusion, abbiamo usato come app, e neanche quella pubblica, ma una di quelle per le prime, che, e io gli sto dicendo quello che può fare. Io gli ho dato qua un suggerimento in italiano, ho scritto le istruzioni, che era un robot nel borgo medievale di Torino. Immediatamente ha generato questa immagine. Quello che osserverete è che io non gli ho detto che tipo di robot doveva fare, ma immediatamente ha fatto un robot medievale italiano, cioè direi anche torinese come robot medievale, perché nella banca dati sa cos'è il borgo medievale, non è perfetto, ma sa più o meno com'è. E poi col trasferimento dello stile ha deciso di prendere lo stile che aveva sulla banca dati del borgo medievale, poi di fare un robot che somiglia a un cavaliere. E l'unica istruzione traduzione erano queste poche parole in italiano, ma poiché le parole sono in italiano è di stile italiano. Ed ecco che gli stiamo parlando in inglese. Qui vedete Nefertiti che compra del cibo dal negozio di Slow Food Italy. 25 secondi per creare Nefertiti, la regina dell'Egitto. Però se guardate questo attentamente, come facciamo, potete vedere che ci sono diversi aspetti poi c'entra. Per esempio, tutte le vettovaglie che sono dietro non sono in realtà delle vettovaglie con un nome, quello che sono delle cluster statisticamente probabili di pixel colorate. Se andate, vedete che in realtà non sono salse di spaghetti, non sono fagioli, non sono niente, sono semplicemente dei blob statistici. E anche Nefertiti ha un po' di problemi con le mani se le guardate bene. Ma io non ho chiesto a questo di mettere degli occhiali così su Nefertiti, ma lui sa che cosa indossano le donne della borghesia torinese quando vanno a Italy, e quindi decide quale sono la cosa più probabile. Qua devo intervenire. Alcuni anni fa ho scritto un libro che si chiamava Nefertiti, era qua. Io sono cresciuta in Egitto ed ero ossessionata. Ne sono andata perché Nefertiti è una di quelle regine che nel periodo di pace dell'antico Egitto ed anche di matriarcato, e quindi naturalmente essendo una femminista, e questa è una delle regine di cui nessuno sa nulla, come Cleopatra tutto sanno perché una volta che è stata deposta la sua figura è stata eliminata dalla storia. Quindi molto lavoro, sono andata alla biblioteca del congresso, ho passato anni a studiarla, avevo tutti questi appunti e poi non sapevo cosa scrivere. Molti libri sono scritti, libri buoni, libri non buoni, libri di storia. Allora mi sono seduta e ho detto: io sono Nefertiti, io lo scriverò dal punto di vista di Nefertiti, perché so così tanto di Nefertiti, so come funzionava il mondo in quell'epoca, so tutto. Io ero lei. Io sono Nefertiti e una mia amica giornalista mi ha detto: ma sei pretenziosa, che pretese che hai, ma vedete, ho del blob sulle mani, io so cosa mangiavano, bevevano birra e vino, so come lo facevano, so la legge che c'era, le donne potevano ereditare all'epoca, non potevano nel XIX secolo, ma allora lo potevano. Io quindi l'ho scritto dal punto di vista di una donna semplice che governava, che era odiata oppure no, ma che aveva una vita ogni giorno, e poi è stata deposta. Quindi secondo me queste sono veramente un'ispirazione, sono molto utili se siete uno scrittore, una scrittrice, se siete qualcheduno che vuole immaginare, creare, o anche se siete un regista. Se uno pensa che sarà futuristico, ma poiché questo ha banca data di tutte le immagini che sono mai state messe su internet, in realtà conosce anche la storia dell'arte, non ha nulla a che fare semplicemente con quel medievale italiano, vi può sputare qualunque immagine in qualunque luogo, qualunque momento. E per esempio, vedete, questa è una situazione piuttosto strana, farà cosa che invece sembra più una pubblicità, e penso che ci saranno molte pubblicità. È una Fiat 500, tutti a Torino sanno com'è la Fiat 500, volete vederla su Marte? Non è un problema, Marte va bene. Ma anche su Marte c'è una banca dati, la si può mettere in Egitto, nel borgo medievale o su Marte, come volete, eccola lì. E non si limita, vedete, questo è il libro qui, Wired Italia, questa è una copia che è stata generata da Midjourney, gli è piaciuto così tanto che hanno messo il robot sul dietro, sul retro, la retrocopertina. Questo è già qua e i professionisti lo stanno usando e si stanno sviluppando come gangbusters, ce n'è una tonnellata. Quindi questa è una degli aspetti più strani, più insoliti dell'arte generativa con intelligenza artificiale. Questa è una capacità che si chiama extension, che è già famosa. Una estensione, si prende una figura, per esempio storica come la ragazza dall'orecchino di perle, e si chiede di allargare mettendo delle cose che sono in realtà dell'epoca di questo, quindi XVII secolo, quindi comincia a inventare gli oggetti a destra, a sinistra, cosa che vanno bene all'inizio. Non sta cercando di migliorare l'immagine originale, ma il problema è che praticamente non c'è limite fisico, si può continuare, si può estendere questo disegno per chilometri se volete, in ambedue le direzioni, senza mai ripetervi. E se gli chiedete di farlo di nuovo, non fa lo stesso quadro, reinventa, rigenera tutto con gli stessi processi ricombinanti, con la facilità delle onde che arrivano dal mare. Non si stanca mai, non esaurisce mai l'inventività, è molto cinematico. Ho lavorato anche al cinema e pochi, ma si nota, tutti lo notano, ma non sapete che dietro al primo piano, dove c'è naturalmente l'attore, l'attrice famosa, avete dietro lo sfondo, molti persone si occupano di quello che si mettono, perché se si fa un errore, una catastrofe, se mettete un orologio nell'antica Roma è un problema, oppure dovete un libro che per esempio corrisponde al periodo, e questo è il mio dubbio serio, tutto questo entusiasmo con Bruce, e poi lo vedo passare ore e ore che sta generando immagini che non si ripetono mai. Io mi chiedo, ma è come fosse game, giocare, oppure come vuol dar consigli, oppure se è un pochettino come fosse un gioco d'azzardo. Pasolini ha detto, perché non fare arte? Io immaginavo quando ero ragazzina, perché ero annoiata con i film guardando un altro film, perché mi annoiava il film, allora immaginavo un altro film. Allora, questa creatività è buona o non è buona per l'arte? La mia risposta, io già ho una risposta della giovane generazione, mia figlia, o anche non hanno bisogno dell'arte. Pensano che è una parola obsoleta. Cosa vuol dire arte? E lei è una filmmaker, ma odia la parola arte. Quindi questa è la mia domanda. Beh, sicuramente questo è ci sarà nel TikTok, web design, YouTube, sarà anche sul game design, perché tutte le persone producono questo materiale, veramente se avete bisogno di produrre i mondi immaginari al metro, questo va benissimo, potete produrne delle quantità inimmaginabili, quindi ci sono delle zone in cui apparirà, ma ci sono anche delle domande estetiche che ci sono sempre state, che sono sempre state presenti fin da quando negli anni 60 del secolo scorso è stato inventato il code art, perché anche se l'intelligenza artificiale è coinvolta, nessuna delle domande che c'erano all'inizio siano state risolte. Per esempio, chi è il creatore a questo punto? Chi è che ha fatto questo? Vermeer? Il programmatore? O il sistema stesso? E dov'è l'originalità? Dov'è l'innovazione? Questo è nuovo, ma da dove vi proviene la novità? Chi l'ha inventata? Nessuno l'ha inventata. È stata scoperta per caso durante la ricerca dei computer. Chi è che ha il copyright? Questo non è un grosso problema, ma appena il denaro entrerà in questo sistema e ci sarà tanto denaro, allora ci sono problemi come il copyright della musica, oppure la falsificazione scientifica, oppure gli ingegneri che si rubano le bozzette l'uno dall'altro. Niente di tutto ciò è sparito. Questa è una vecchia domanda, antica direi, come fin da quando Benjamin ha chiesto cosa è l'originale, la copia o Warhol, Walter Benjamin, la sua età della riproduzione meccanica. La prima cosa che dovete leggere è Walter Benjamin, perché ha tutti i problemi, il testo che elenca i problemi, e questo è come l'incubo per Walter Benjamin. Questa è l'apoteosi di un problema, assolutamente. Andy Warhol l'ha fatto in quanto artista, l'ha dimostrato, cioè che si poteva fare l'arte nonostante il fatto che non vi fosse un originale ma le copie. Questo era un po' di tempo fa. Il fatto che queste cose sono così veloci, la gente non ha idea che cosa succede. A questo punto io non è che vi voglio dire di che cosa si tratta, ma noi abbiamo questo problema di copyright sulle opere d'arte, e gli avvocati non sanno cosa fare, non hanno idea, non conoscono queste tecnologie. Quindi io non penso che, non so cosa ci faremo, non ho assolutamente idea. Questi non sono artisti umani, i generatori non so, anche se stanno disegnando esseri umani, non hanno emozioni o un valore sociale, quindi non avrete molta emozione, non avrete molte espressività artistica da un sistema generativo, non ha nulla in mente, non ha buon senso e non ha sicuramente sentimenti. Anzi, io ho un'idea. Io penso che le regole che possono essere applicate a questa arte sono quelle dell'arte concettuale. Il concetto è l'autore vero. Chi ha il concetto è l'autore o l'autrice. E anche la performance art, non so se lo sapete, ma la performance non doveva essere mai filmata. Doveva essere hic et nunc, si faceva una volta per due persone, per nessuno, per migliaia. Ma da quando Marina Abramovic, che viene chiamata la nonna della performance art, ha fatto la filmata, e questo tipo di cosa si è cambiata. Quindi a questo punto non si può farlo due volte, si può fare una volta sopra, ma si può filmare. Ma l'arte concettuale, chi ha il concetto di fare un tipo di arte generativo, un'immagine? Forse sarebbe l'autore o l'autrice, ma è molto difficile dimostrarlo in tribunale. Sono vecchie domande, antiche domande, tipo la bellezza delle regole. È possibile programmare un sistema perché disegni qualcosa di bello? È molto comune scrivere, per esempio, bella ragazza, bellissima ragazza, una ragazza stupenda, la ragazza più bella al mondo, la ragazza più bella nell'universo, cercando di spingerla in performance estetica di cui non si sa nulla. Ma se voi siete dei giudici come noi, avete bisogno di criteri estetici, e quando noi abbiamo una serie di aspetti generativi per lo Share Festival, dobbiamo dire quali sono degni di attenzione pubblica. Alcune immagini come queste sono famose già, ma questo è praticamente un cliché, nessuno lo metterà mai sulla parete, non appartiene, non è neanche pop art, è una dimostrazione, una demo. E noi sappiamo, noi siamo i giudici, non possiamo risolvere questi problemi, dobbiamo affrontarli e dobbiamo discuterli come meglio possibile. Sappiamo che è Torino, perché a Torino ha ogni tipo di arte, e sicuramente anche voi avrete l'arte generata, ce ne sarà tantissima, perché ci sono sistemi gratuiti in linea, non costa niente, ci sono centinaia di migliaia di utenti, 10 milioni, più milioni di generatori. Dovreste parlare anche degli aspetti politici del chi appartengono le mani. Sì, parliamo di alcuni dei suoi limiti. Non è perfetto. È perfetto rispetto ai propri standard, ma non ha buon senso, come senso comune, e in particolare non riesce a gestire le mani. Perché? Perché è difficile? Perché, per esempio, un artista come Magnus Norden fa una collezione di mani di intelligenza artificiale scadente? Beh, un generatore di testo allora genera poi dei pixel e tutto quello che fa in fondo è un rapporto statistico tra il testo e le immagini che sono generate. Non ha occhi, non ha orecchie, non ha comprensione della geometria, non può contare, non può dividere. Tutto quello che è in grado di fare è che sta generare dei pixel che sono associati a dei fonemi e dei nomi. Quindi ci sono migliaia e milioni di mani umane che si stanno spostando, muovono nello spazio, ma non è in grado di risolverlo come un fotografo. Questo è quello, l'aspetto che delle mani. Questo è il suo... la sua coscienza di quello che è, e anche quando le cose fanno un buon lavoro, io sto cercando qua di prenderle in giro, c'è qualche cosa che somiglia a una mano umana e che somiglia a questo, ma non è in grado di contare fino a 5. Non riesce a contare fino a 5, non sa che cosa sia una mano umana, non ha niente. Dicono che una delle caratteristiche dell'intelligenza umana, quando si misura il quoziente di intelligenza, è la capacità di contare, e si conta tutto il tempo. Bene, chiaramente non sono, l'intelligenza artificiale non può farlo, non possono fare molte altre cose, come per esempio la bellezza è qualcosa che varia e i canoni di bellezza cambiano tutto il tempo, ma ciò che c'è stata una lezione con la previsione per esempio di quali coppie sono straordinarie, coppie ideali, ma l'amore non è qualcosa che si può prevedere, controllare, come nel film Solaris, quando per esempio Stanislav dice: quando il vostro amore segreto si materializza, può essere per esempio un nemico, può essere un nano, può essere... Io penso che può darsi che siamo in grado di correggerlo, dopo tutto noi ci correggiamo e forse siamo abbastanza intelligenti a risolvere questo. Io non dubito che non vi siano dei metodi, probabilmente si potrebbe fare Photoshop e mettere a posto le mani non sono l'unico problema che questo sistema ha, e si potrebbe dire: beh, la parola inglese hand, mano, no, anche la parola italiana mano, e anche guardate una mano italiana ancora peggio. E poi ci sono questi problemi politici che immediatamente sono sorti. La gente, per esempio, cercherà di utilizzare questo e farci soldi, ma è facile, per esempio, se volete usare dei sistemi generativi, ma la banca dati ha dentro il lavoro degli artisti umani, non sono contenti dell'appropriazione del proprio lavoro tradotto in dei pixel ricombinanti, e quindi questa è una controversia non ce l'abbiamo qua. La stabilità, la diffusione, la stable diffusion, è molto difficile, e molto situazioni politiche, il denaro cambierà tutto, non c'è nulla di questo, sarà nuovo in un modo diverso. E poi ci sono quelli che per esempio cercheranno di comprare il nuovo startup. Microsoft per esempio sta sviluppando alcune delle capacità generative, Adobe Photoshop vorrà trasformare questi sistemi una parte di un menu a tendina. Poi ce ne saranno quelle nazionali, probabilmente ci saranno quelle cinesi che funzionano solo per i cinesi, e così via. E quindi è sicuramente una lotta politica. Il fatto che l'intelligenza artificiale sia coinvolta, questo non farà sì che sia molto diverso. Poiché non abbiamo le immagini, abbiamo finito le immagini generate, che è un po' strano in una lezione sulle generazioni delle immagini, ma voglio darvi una spiegazione tecnica. È importante capire come queste cose funzionano, perlomeno in una certa qual misura, per sapere come funzionano. Quindi se voi guardate per esempio la Stable Diffusion, che è un generatore di immagini, non è una macchina, e di solito sono circa 6 o mezza dozzina che sono collegate l'una all'altra. Quindi da dove viene venuta? In origine non erano generatori di immagine, erano riconoscimento testuale di immagine. Stavamo insegnando alle macchine di riconoscere gli oggetti che erano dentro i quadri, ma circa 5 anni fa alcuni ricercatori su Facebook dicono: beh, se trasformassimo questo, se lo rovesciassimo, invece di far sì che il computer ci dica cos'è, perché non gli diciamo quello che vogliamo e gli facciamo fare una fotografia? E funzionava all'inizio, erano delle cose 64x64, ma quando hanno funzionato hanno cominciato alla adesso vi dico, sono come dei gangbusters, ma sono ancora crudi, perché a febbraio non riuscivano a fare questo, ma adesso riescono a fare dei video, riescono a fare cose tridimensionali, riconoscimento delle immagini, riconoscimento facciale, eccetera. Non ho mai visto un nuovo sviluppo dei media nei miei 67 anni di vita che si sia mosso a questa velocità, ed è perché è open source tutte le parti che sono nella cloud, non ci sono delle macchine fisiche che fanno questo e si possono aggiungere delle cose, quindi che cos'è? Beh, innanzitutto c'è il codificatore del testo, quindi text encoder, che legge il comando, gli date le parole e sta lì e utilizza un metodo che bird flip, e non semplicemente legge la parola, ma scompone la parola in fonemi semantici e poi li butta in questo crogiuolo al centro che è il creatore di immagini. E quindi l'image information created prende le parole che sono state trasformate in codice e poi comincia a buttargli a collegarlo con delle cose ancora. E quando si ha il processo di generazione, prima viene fatto su piccola scala, un 64x64 sia uno sketch, quando questo non funziona, a quel punto passa ad un'altra macchina che lo fa di nuovo, è come buttare delle spugne contro il muro. Non è un fotografo mai, ma poi non è mai dritto, ci sono dei pixel e poi su uno schermo più grande, poi un altro schermo più grande, poi alla fine passa su un'altra macchina che è il decodificatore o autoencoder decoder, che è una specie di critico d'arte che sta lì e guarda tutto quello che è uscito da queste macchine, dozzine, centinaia di immagini, e si elimina quelle che non paiono aver significato. E poi alla fine di questo processo vi farà vedere 5-6 immagini. Quindi, e questo è quello che è un generatore. Non ci sono matite, non ci sono lenti, non ci sono regole, non ci sono anche dei righelli, non può contare, non può vedere, non può sentire, non ha senso comune, non ha buon senso, è semplicemente un'enorme banca dati di immagini su tutte le lingue del mondo, ed è uno strumento di arte che vi fa vedere quale sia la cosa più probabile che è associata con questa parola, associata con questa immagine. Non c'è mai stata nulla nella storia del mondo che è in grado di comportarsi così. Non è un'intelligenza artificiale generale, ma è un nuovo strumento, e è già la gente sta investendo, ma si sta muovendo a una velocità tale che secondo me vi posso promettervi che tra 2 anni, alla prossima biennale, sapremo tutto di questo e sarete anche un po' annoiati. Sì, sarà una follia tipo quella dei Bitcoin. Durante la pandemia la gente era molto interessata e tantissimo denaro e tantissimo talento sarà utilizzato. È meraviglioso adesso, è straordinario, ma la gente si annoierà e poi lo useranno per cose degradate, pubblicità, spam, pornografia. Il peggio del costa così poco ed è così veloce che sarà utilizzato per applicazioni scadenti. Qualcuno dovrà decidere cos'è l'arte generata e non sarà la Silicon Valley che l'ho deciso. Potrebbe essere Berlino, Parigi probabilmente avrà qualcosa da dire. Non saranno i cinesi, benché lavoreranno, i giapponesi non lo amano, sono una questione morale per loro. Torino potrebbe essere un giocatore, avete buon gusto, avete una lunga tradizione di fare questo. Noi potremmo dire, siamo in grado di fare dei curatori. E l'ultima immagine che avevamo, forse possiamo generarla con le parole, perché quello che è interessante è che le parole generano le immagini. E poiché io non ho una lingua madre, non ho una prima lingua, ma io traduco molto, traduco Gadda, non so se ve lo vedete. Questo è quello che fornisce, se chiedete, un labirinto. Tutti gli esseri umani qua sanno che è un labirinto, se entrate da una parte cercate di uscire dall'altra, ma invece siccome non sanno che cos'è spazio, quindi questo è un labirinto, sono una serie di cerchi che sembrano un labirinto, ma non ha senso. Non riesce a essere un vero labirinto, perché è un'intelligenza artificiale che non sa. Il labirinto è un simbolo di vita e di morte, c'è un'entrata dove siete nati e poi la vita al centro, poi uscite, è l'uscita finale, l'intelligenza artificiale non sa qual è la differenza tra la vita e la morte e quindi è un cerchio piatto senza tutto il dramma che un labirinto porta. Quindi io questo detto, conoscete Simone Weil, scriveva di solito di politica, ma aveva una frase che amavo molto, che era: la bellezza del mondo è l'entrata o la bocca d'un labirinto. E poi lei diceva: quando tutti i valori morali e etici sono crollati e non sapete che cosa dovete pensare, perché non so, vivete in una società governata dai nazisti, cosa fate? Perché l'intelligenza artificiale non ha né moralità né etica. Allora toccate il vostro polso e dite: questo è giusto, questo è sbagliato, secondo le vostre emozioni. Ed era una persona molto intelligente. La bellezza del mondo è l'entrata, la bocca del labirinto, è una cosa molto bella, benché queste siano delle immagini molto belle, non sono dei labirinti, perché non c'è uno scopo, non c'è una storia. Non si rende conto che un labirinto è qualche cosa in cui magari per caso entrate e poi uscite. Quello è noi, io e Yasmina, facciamo questo tutto il tempo e non abbiamo particolare di questo labirinto. Viviamo a Torino, ma potremmo vivere ovunque. Noi potremmo costruire una casa in un labirinto, non importa, ci mettiamo una tenda, dai. Vi faremo vedere tante cose. E in questo labirinto, uno dei labirinti più interessanti della mia vita, è veramente stata una cosa bellissima da vedere. Quindi grazie moltissimo per la vostra attenzione.
Thank you. Grazie.
Abbiamo 6 minuti, direi. Voi avete sollevato tantissimi problemi, anche senza le immagini. E ci siamo resi conto di quanto sarà un fenomeno grosso. Io stavo guardando lo show di Miyazaki. Io penso che l'animazione, i cartoni animati non resteranno qua. È così facile generare cose, si possono generarle in dettaglio e anche al costo zero, quindi sarà difficile, ma gli animatori hanno sistemi che comunque generano, disegnano questo e poi la riproducono ancora una volta, poi di nuovo, si adatteranno molto rapidamente e quindi avremo delle animazioni molto grandi che non sono disegnate, ma si possono mettere i personaggi e a un certo punto crolleranno i prezzi. Qualunque studente potrà fare le cose per cui il dettaglio dei Miyazaki non basterà. Abbiamo bisogno di definire cosa sarà la creatività, perché gli strumenti sembrano così semplici, perché poi uno non è controllo, perché le parole sono controllo e le parole possono essere interpretate male. Io penso, chi è che diventerà il padrone? Beh, sicuramente ci saranno degli artisti generativi puri, come che la scuola di Casey Reese, che vogliono fare delle grafica generativa, guardano l'estetica del ma quando c'è l'utilizzo commerciale, la gente li utilizzerà e poi li mette in Photoshop e poi le parti che non gli piacciono le metteranno a posto. Sarà raro vedere un'immagine generata, anche questa non è completamente generata, c'è i titoli, c'è la tipografia, avete bisogno sempre una diretta che ha messo, ma si vedranno molte di queste cose così, ma non le lasceranno solo nelle mani dell'artista generativo, ci sarà sempre un valore umano. Grazie moltissimo per la presentazione. Io ho due domande. La prima riguarda la novità. Voi pensate che attraverso la ricombinazione non si possa avere la novità? Questo è quello che pensate. L'altra è perché non piace ai giapponesi. Per me mi ha affascinato questo. Beh, quello che è successo in Giappone, che è abbastanza interessante, è che molte artisti come Miyazaki hanno visto che il loro lavoro era stato mangiato da queste aziende tecnologiche senza chiedergli il permesso. E quindi le anime sono molto popolari, quindi le vedono come un assalto straniero, la gente è venuta e l'hanno fatto, è come se avesse copiato ogni suono e poi avete fatto un techno album usando i vostri campioni, quindi loro li porteranno in tribunale e nei tribunali giapponesi vinceranno. E non è qualcosa che uno si aspetta, sì, ma ci sarà sicuramente arte generata regionale. Per quello che riguarda l'originalità, questo è un problema metafisico, è un pensiero originale. Io vorrei, James Bryden, che ha scritto 10 anni fa sulla nuova estetica, ha detto: se volete guardare le cose nel XXI secolo che somigliano a null'altro, allora dovete guardare l'arte generata dai computer o semplicemente l'immagine di glitch, per esempio, degli schermi che si bloccano. Queste sono le cose che ci circondano giorno dopo giorno e che nessuno dell'altro secolo saprebbe descrivere. Noi non le riconosciamo come il nostro contributo personale alla cultura mondiale, ma molte di queste cose lo sono. E la pixel art, nessuna la fa, è arcaico, ma è una parte degli anni 80 e 90 del secolo scorso. Nessuno aveva detto all'epoca che fosse originale, ma visto con gli occhi del dopo è molto originale, nessun altro l'aveva fatto. È stato questo momento in cui era la cosa tecnologicamente più avanzata e 6 anni dopo era morto, era un antico un oggetto d'antichità. Adesso col problema delle mani, ecco, non riesce a leggere le lettere, i numeri, non sa il significato delle parole che genera, che sta facendo veramente delle cose strane, un'arte strana che noi non riusciremo più a fare tra 5 anni. Quindi veramente sembrerà, guarda, questo è dall'inizio dell'arte generativa, ma sembrerà un glitch. Mi dispiace, non sento la persona. È originale? Se siete un curatore, dove lo mettete? Se siete uno storico d'arte, cosa ne fate? Non sono domande nuove. Abbiamo molti colleghi che ci stanno lavorando, che stanno immagazzinando. Cos'è che se ne fa? Si vende questo come un NFT? La si incornice? Si fa un tatuaggio? O ne fate un poster? Perché sono in fondo soltanto dei JPEG. Sembrano arte da ogni tempo e da ogni luogo, ma non sono dipinti, non sono sculture, non sono analogici, sono semplicemente su uno schermo. Quella ragazza con l'orecchino di perlo non è il quadro, è semplicemente un JPEG. Grazie moltissimo per la sua presentazione. Ho una domanda un po' ingenua. Ma io ho una domanda sul come vedete il collegamento tra lingua e la realtà. Nell'idea che, per esempio, una lingua non può rappresentarti per quante pagine che sono utilizzate per descriverti, non potranno mai descriverti come persona nel suo insieme. Penso che Yasmin dovrebbe rispondere perché è una traduttrice. Il rapporto tra la lingua e la realtà che viene espressa da questi sistemi. Racconto un'esperienza molto strana, come essendo una persona senza lingua madre, ma che traduco. Ho tradotto degli autori difficili. Io ho imparato che una volta che si traduce, molto spesso si riscrive tutto, perché non si può tenere la lingua, ma ho imparato anche il contrario, che a volte invece è bello tradurre qualcosa letteralmente, perché sì, nella nuova lingua, nell'altra lingua, qualcosa che viene dalla lingua di origine, nuove metafore. Quindi quello che ho fatto scrivendo i miei libri, questo è veramente interessante, io li scrivo in una lingua, poi li traduco in un'altra lingua, poi la ritraduco in una terza lingua, perché ho 3 lingue, poi torno alla prima lingua. Ma quando torno alla prima lingua in cui l'ho scritto era un altro libro, ma meglio, era pulito, era originale. Se vi dico buona come la casa, se lo traducete in serbo non vuol dire nulla. Home, che c'è in inglese, che è diverso da house, non c'è in tutte le lingue. E quindi io penso che noi dobbiamo stare molto attenti a quello che faremo con la lingua. Noi possiamo anche imparare molto passando dall'uno all'altro. Io ho imparato molto da altre lingue creando un serbo artificiale o quello italiano, ma gli editor mi hanno detto non possono dirla. Io voglio dire, se lo capite deve essere così, ma io litigo tutto il tempo. Mi dispiace, se non c'è microfono, no mic, no translation. Mi dispiace, ma io col linguaggio intendevo la lingua stessa. Non importa se sia francese o italiano, io lingue non significa quanto io ti descrivo come persona, o Bruce è una persona, anche mille, mai sarà descritto come un'altra persona. alla fine non capiranno mai come sono, quindi la lingua non serve. Sì, c'è un sistema che si chiama Clip Interrogator, e se mettete la vostra immagine lì, vi descrive come fosse un prompt, poi potete metterlo in un generatore e genererà qualcuno che vi somiglia, ma mai esattamente, su un po'. Io sono un autore, potrei parlarne di più. Questi sistemi non capiscono la semantica, non leggono come GPT-3, 75 lingue per 100.000 utenti per volta, ma non sa leggere. Quello che sta fa è che sta assemblando cluster statistiche. Magari se dite alcune parole può interpretare chi sei, perché direste parole diverse da quelle che direi io. È random. Quando date un generatore un prompt, non lo legge, genera sulla base di questo. Per esempio, c'è un artista che si chiama Rivers Have Wings, è stata molto attiva in questo, è una programmatrice oltre che artista. Rivers Has Wings perché gli esseri umani non ne fanno nulla, ma io se io gli dico dipingete un fiume con le ali, beh, allora vi dico, rispondo, è assurdo, ma un generatore lo fa. Non sarà originale, ma sarà, ci sarà. E non gliene importa. Il nonsense non gli fa niente mettere una catena di nomi, di numeri e di lettere, ma non fa nulla. Ha dei limiti, ma ha anche degli aspetti che sono al di là dell'umano. La mia sensazione è questo, è da dove verrà l'arte, la gente che comprendono che non è un metodo per mimare gli artisti, ma è un modo per esplorare tutte le possibili immagini. Avete iniziato con la domanda che avete quando dovete fare i curatori di questo materiale. Non vi pare che il valore per il futuro sia il brand che un curatore, una curatrice può fare, può mettere su queste immagini? Beh, e chi è che mette insieme McCannon oppure Walter Benjamin? Quindi questa è un po' una cosa fluida, ma qualcheduno deve fare questo lavoro, anche se umanamente impossibile. È un pochettino come andare a cercare delle conchiglie sul mare. Ci sono 80 milioni di conchiglie, cosa fate? Potreste disperarvi e non andare alla spiaggia, oppure andare in spiaggia e fare quello che potete fare, andare con altri. E dice qua, com'è qua? Questa è la nostra situazione adesso. Voi ne avete derivate dei principi curatoriali? Abbiamo dei principi per far vedere quello che faremo vedere al pubblico dei torinesi, e penso che quello sia un po' dove si, come esteta, potremmo essere come Goethe, scrivere un libro sul significato del motivo dei colori, che è un libro, ma gli artisti piace, è un libro di teoria estetica, ma è meglio avere, quando si dice noi siamo degli amministratori, abbiamo delle persone che sono torinesi, sono un gruppo intelligente di persone e gli piacciono gli strumenti, che cosa che gli possiamo far vedere che gli piacerà e che gli aiuterà? Cos'è che gli coglierà la loro immaginazione? Devono sapere che Brian Eno era la Venaria Reale, non è sicuramente l'arte più famoso, ma è mai è stata la più importante qua a Torino, e si può fare domattina. Venaria aperta, costa niente, genera qualunque cosa. L'ho visto, ogni giorno lo facciamo. Ecco gli strumenti, andate a farlo. Invece di seize the moment, paint the moment. Grazie. Grazie, un applauso. Abbiamo ancora una domanda, l'ultima. La mia domanda è: dei modelli generativi possono avere i propri stili o no? Per esempio, tutti gli artisti hanno i loro stili e questo è arte. Vorrei sapere se i modelli hanno il loro stile. Magari dopo un inizio possono avere il loro stile, perché possono avere i loro stili. C'è un Alpha Zero che gioca a scacchi, è più bravo di tutti gli esseri umani e anche da qualunque può convincere, perché è un deep learner. È una rete neurale e ha schiacciato ogni macchina che se ne occupa. E ci sono esperti che dicono che ha uno stile originale. Sì, gioca con lo stile di Alpha Zero, che è diverso da ogni essere umano. Ma 8 anni fa lo stile non è migliorato, non è che migliora, non è che innova. Ha imparato come battere tutto e nessuno riesce neanche a dire quanto è bravo, non ha un ranking perché non c'è nulla che regga il confronto. È lì ed è diverso, ma non ha uno stile nello stesso modo in cui ce l'ha una persona, perché non è espressivo, non può cambiare il suo stile, non ha motivo di migliorare. Ha un catalogo di ogni stile pubblico, si possono mescolare, per esempio fate la Mona Lisa nello stile di Beardsley, ma lo può fare in pochi secondi, ma non ha nessun motivo per generare uno stile che diventa una figura creativa, perché non è creativa, è semplicemente un generatore. È come se avesse pugne robotizzate che dipingono il mondo, fanno un ottimo lavoro, alla fine è un buon risultato, ma non è lo stile, perlomeno così come lo intendiamo noi. Spero che questo abbia risposto alla sua domanda, è un po' vago. Non mi scioccherebbe se qualcuno di questo, come GPT-4, ha uno stile verbale, pare. Quando io leggo testo del GPT-4, mi pare un particolare tipo di autore, ma non è che dice nulla, non ha un motivo e non ha neanche un aspetto umano, vi dice delle cose, continua fin quando volete. Se potete scrivere 1 milione di libri in 10 minuti, che si può fare? Poi è difficile avere uno stile, non appare. Grazie per la vostra attenzione, grazie.
Bye bye.